File 15, pagina 102. Per tutte queste ragioni e per altre ancora, l'esodo è un fenomeno ancora largamente da studiare, sia sul versante della storia politica, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi decisionali jugoslavi, sia, e molto abbondantemente, sul versante della storia sociale. Dal punto di vista storiografico, quindi, quello dell'esodo è un cantiere aperto, molto più di quanto non lo sia la tragedia delle foibe, dove oramai la dimensione prevalente della ricerca è quella della pietà, cioè del dare risposta per quanto sarà possibile, dopo mezzo secolo, alle tante domande dei familiari degli scomparsi. Anche nel caso dell'esodo, comunque, possiamo individuare abbastanza rapidamente i suoi tratti cruciali, anche se dobbiamo dire che su alcuni nodi lo stato delle fonti non ci consente risposte certe, ma solo ipotesi da verificare. La prima caratteristica importante è che si tratti di un esodo totale, non di tutta la popolazione residente nell'area, e cioè i territori già facenti parte del Regno d'Italia e a diverso titolo passati sotto il controllo jugoslavo, ma di un'intera componente nazionale, quella italiana. Quando si parla dell'allontanamento dell'85-90% degli italiani, vuol dire che a prendere la via dell'esilio è stato un gruppo nazionale al completo delle sue articolazioni sociali, cui si sono aggregati anche nuclei di popolazione slovena e croata, la cui dimensione è difficile da definire. È un esodo a tappe, i cui picchi si dispongono a seguito dei due momenti in cui viene decisa la sorte della Venezia Giulia, vale a dire il trattato di pace e il memorandum d'intesa. Il significato di una scansione del genere è abbastanza trasparente. Al di là dello stillicidio continuo di fughe individuali e di casi anomali come quello di Zara 8, ciò che muove le decisioni collettive di esodare, che riguardano intere comunità, paesi o addirittura città, non è l'instaurazione del potere jugoslavo, ma la consapevolezza che tale potere è divenuto definitivo. Fino a quando esiste una speranza di cambiamento, la popolazione italiana in genere resiste sulla sua terra, nonostante l'oppressione cui viene sottoposta sia assai dura fin dall'inizio. Nel caso della zona B del mai costituito TLT, questa speranza rimane addirittura fino all'autunno del 1953 e quindi il grande esodo comincia solo successivamente. Viceversa, quando le comunità italiane si rendono conto che la dominazione jugoslava non verrà meno, niente riesce a trattenerle. Le perplessità di De Gasperi e la mancanza di strutture per ospitarli ed anche solo per trasportarli in Italia non scalfiscono la volontà dei polesani di abbandonare Pola prima dell'entrata in vigore del trattato di pace, tant'è che l'esodo parte in pieno inverno. Le mille angherie cui le autorità jugoslave sottopongono gli istriani che hanno optato per la cittadinanza italiana dopo il 1945 riescono solo a ritardare il flusso delle partenze. Gli ultimi dubbi delle autorità italiane alla fine del 1953 sull'opportunità di svuotare la zona B spingono i rappresentanti istriani a chiarire che ritardi nella predisposizione dell'accoglienza non fermeranno l'esodo, ma getteranno soltanto nella disperazione gli italiani che hanno deciso di andarsene. Si tratta quindi di decisioni inarrestabili, ma come vanno intese? Come frutto di libere scelte o di una pressione espulsiva irresistibile? Qui siamo di fronte a quello che costituisce probabilmente il nodo interpretativo di fondo dell'intera vicenda dell'esodo. È un nodo che non può venir risolto rimanendo sul piano formale, perché è ben vero che contro gli italiani non viene mai messa in opera una legislazione di tipo espulsivo, come accade invece per i tedeschi nella stessa Jugoslavia ed in altri paesi europei. Ma è vero anche che il meccanismo delle opposizioni fa sì che per provocare l'allontanamento in massa del gruppo nazionale italiano siano sufficienti le pressioni ambientali, e che queste ci siano state e ben massicce ce lo conferma un'infinità di testimonianze. Tutto questo però non è sufficiente per affermare che l'esodo sia frutto di un disegno preordinato di espulsione della componente italiana da parte delle autorità jugoslave. Al di là degli indizi contraddittori, per sostenere una tesi del genere dovremmo poter ricostruire il processo decisionale jugoslavo, ma questo oggi non siamo in grado di farlo. Per superare l'impasse, negli ultimi anni si è fatto strada un approccio diverso, potremmo dire di tipo funzionalista, che sposta il discorso dal piano delle intenzioni recondite a ciò che venne detto e a ciò che venne fatto, scoprendo in tal modo che quanto emerge è già sufficiente per delineare una progettualità politica che implicava l'esodo, anche se attraverso un'evoluzione che non necessariamente poteva venir prevista a priori. Il nucleo dell'analisi è costituito dallo studio della politica della cosiddetta fratellanza italo-jugoslava, delle sue ragioni, dei suoi limiti e del suo fallimento. La prima cosa da notare è che quella politica viene elaborata nella seconda metà del 1944, in riferimento ad un gruppo nazionale italiano completamente diverso da quello cui viene poi realmente applicata. E questo perché, alla fine del 1944, la prospettiva jugoslava è quella di annettere tutta la Venezia Giulia, vale a dire anche Trieste e Monfalcone, con le loro grandi concentrazioni di classe operaia. In questo caso, quello italiano sarebbe un gruppo nazionale assai numeroso, con un profilo sociale estremamente interessante per un paese come la Jugoslavia, che vive una rivoluzione bolscevica, ma che di classe operaia ne ha assai poca, e con attitudini politiche abbastanza favorevoli, perché la classe operaia, anche di lingua italiana, si sta orientando in favore dell'annessione alla Jugoslavia, in quanto patria socialista, piuttosto che alla permanenza in Italia, dove è molto difficile che il socialismo possa affermarsi. Quanto ai contenuti della fratellanza, fra virgolette, si tratta di una politica fortemente selettiva. Una politica, cioè, che non si fa illusioni sull'atteggiamento delle borghesie urbane portatrici dell'idea nazionale italiana ed è pronta a trattarle con grande rudezza, ma che crede invece di poter isolare alcuni nuclei consistenti di popolazione e di classe dirigente italiana, disponibili non solo all'annessione, ma anche a vivere tutte le trasformazioni necessarie per adeguarsi alla nuova realtà istituzionale, sociale e politica. Possiamo dire quindi che si tratta di una politica in cui fin dal primo momento sono impliciti un ridimensionamento e una forte trasformazione del gruppo nazionale italiano, ma non necessariamente la sua completa sparizione. Allo stesso problema possiamo guardare anche in termini diversi. Mentre i tedeschi nel dopoguerra vengono tutti espulsi, agli italiani viene offerta invece una seconda opportunità, ma solo nella misura in cui si mostrano disponibili a fare proprio, fino in fondo, il modello di rapporti nazionali, sociali e politici proposto dal regime. Ciò significa, fra l'altro, rifiutare l'esperienza storica dello Stato unitario italiano, culminata necessariamente con il fascismo. Significa considerare come peggior nemico l'Italia del tempo, capitalista e revanchista. E infine, significa anche combattere i nemici della Jugoslavia, a cominciare dagli stessi italiani che non ne vogliono sapere. Come vedete, si tratta di pretese piuttosto elevate, ma le cose vanno in maniera abbastanza diversa. Trieste e Monfalcone non vengono annesse e di conseguenza il gruppo nazionale italiano in Jugoslavia risulta più piccolo e composto soprattutto di ceti urbani e contadini che si confermano assolutamente ostili sia all'inglobamento nello Stato jugoslavo che al comunismo, mentre soltanto qualche nucleo operaio si mostra inizialmente favorevole. Verso chi non ci sta, le autorità popolari applicano immediatamente una politica molto dura, che concede solo due possibilità, o piegarsi o andarsene. Quanto invece la classe operaia, soprattutto a Fiume e Pola, l'impatto con la realtà del regime è assolutamente traumatico. Cito solo un episodio emblematico. Nell'autunno del 1945, i maggiori esponenti comunisti italiani di Pirano spediscono a Togliatti una lettera clandestina in cui denunciano il nazionalismo slavo e chiedono l'autorizzazione a ricostituire il CLN cospirativo. Oltre a questo, potremmo citare molti altri episodi, tant'è che fra il 1946 e il 1947 la politica della fratellanza è già in crisi e a confermarlo sta il fatto che da Pola e da Fiume gli operai alla fin fine partono per l'esilio come tutti gli altri italiani. Di conseguenza, quando poi nel 1948 subentra anche la rottura con il Cominform, che schiera i comunisti italiani per Stalin contro Tito e quindi li candida ai campi di rieducazione dell'Isola Calva, la crisi non costituisce tanto una svolta, come ha talvolta sostenuto parte della storiografia italiana, quanto piuttosto la pietra tombale di una politica ormai fallita. A questo punto, siamo alla fine del 1948, le città maggiori sono già vuote e la popolazione dei territori ceduti ha optato in blocco per l'Italia. Ciò significa però che la penisola istriana è in procinto di perdere da un momento all'altro almeno la metà della popolazione e tutte le competenze professionali superiori, prefigurando quindi un disastro economico che potrebbe innescare una reazione a catena, capace di spingere all'esodo anche chi non ha motivazioni nazionali per farlo. E questo probabilmente il motivo principale per cui le autorità jugoslave tentano a modo loro di frenare l'esodo. Ci potrebbe essere però anche un'altra ragione. La dimensione assunta dalle opzioni butta completamente all'aria uno degli assunti fondamentali non solo della propaganda, ma anche della cultura politica jugoslava, che è di tipo etnicista. E cioè la convinzione che la maggior parte dell'italianità istriana sia fittizia, frutto di processi di snazionalizzazione e quindi facilmente riportabile alla sua origine etnica. Invece, a clamorosa smentita di tale previsione e anche di parte dell'impianto teorico che aveva supportato le rivendicazioni jugoslave alla Conferenza della Pace, tutti i parlanti italiano, ed anche molti che lo parlano piuttosto poco, proclamano, nero su bianco, di essere italiani, al punto di volersene andare. Questo è ritenuto evidentemente intollerabile, tanto intollerabile che poi per 50 anni, e in parte ancora oggi, la storiografia anch'essa di stampo etnicista ha continuato ad almanaccare sul problema. Ma quanti fra gli esuli erano realmente italiani? E questo è un quesito che, nei termini schematici in cui viene solitamente posto, è destinato probabilmente a rimanere senza risposta, perché trascura il fatto piuttosto banale, già rilevato da Ernesto Sestan fin dal 1944, che in alcune aree mistilingui dell'Istria interna i processi di nazionalizzazione non avevano ancora coinvolto la generalità della popolazione e che pertanto l'appartenenza nazionale risultava non dato di natura, ma atto di elezione, fortemente influenzato dalle condizioni politiche del momento. Quando Sestan scrisse queste osservazioni, sotto l'impressione della debacle italiana e ben consapevole del triste ricordo lasciato dall'Italia fascista, era convinto che, nel caso di un plebiscito, i nazionalmente incerti avrebbero finito per votare per la Jugoslavia. Invece, la durezza del regime jugoslavo riesce là dove la propaganda italiana mai avrebbe potuto arrivare, e le opzioni si trasformano in una sorta di plebiscito con i piedi, in cui una parte imprevedibilmente elevata della popolazione istriana, al posto della Jugoslavia di Tito, sceglie l'Italia di De Gasperi. Qui il nostro ragionamento può anche concludersi, perché, scomparsa con tutta evidenza qualsiasi possibilità che nuclei consistenti di popolazione italiana accettino di farsi jugoslavizzare, le poche decine di migliaia di italiani residuali, quelli della zona B, a partire dai primi anni 50, vengono trattati come un mero ostaggio nei negoziati con l'Italia. Proviamo allora a rovesciare il punto di vista, non più quello del potere, ma quello delle vittime, vale a dire delle motivazioni che conducono gli istriani alla decisione di esodare. Non c'è alcun dubbio che, nella memoria, il primo posto è tenuto dalla paura legata ai ricordi delle foibe, è rafforzata dal continuo stillicidio di violenze che punteggia il dopoguerra istriano. Una paura che rappresenta l'aspetto più evidente dell'oppressione esercitata da un regime, la cui natura totalitaria impedisce anche ogni libera espressione dell'identità nazionale. Non è affatto detto, però, che in realtà la paura sia stata la molla principale dell'esodo. Diciamo piuttosto che influisce in maniera diretta nei casi degli espatri clandestini combinati per salvare la vita, che non sono certo pochi, ma che soprattutto prepara il terreno in cui matura la scelta dell'esodo da parte delle comunità. Più sostanziali, quindi, ci appaiono altri elementi. Il sovvertimento delle tradizionali gerarchie, che erano ad un tempo nazionali e sociali, e che avevano visto il gruppo italiano storicamente egemone in Istria. Allo stesso modo, pesa il ribaltamento dei rapporti di potere fra città e campagna, che fino a quel momento avevano visto la dipendenza economica, politica e culturale delle aree agricole dai centri urbani, come usuale in Italia. Un altro elemento importante, che vale soprattutto per la zona B, dove il processo si trascina più a lungo, è la progressiva eliminazione dei punti di riferimento culturali e morali del gruppo nazionale italiano, come gli insegnanti e i sacerdoti. Ancora, il peggioramento delle condizioni di vita degli italiani a seguito delle scelte politiche ed economiche del regime. Infine, dobbiamo tenere presente anche altri aspetti, apparentemente più immateriali, ma non per questo meno importanti. La negazione dei valori tradizionali, l'imposizione di nuovi criteri di misura del lavoro e del prestigio sociale, il sovvertimento di abitudini consolidate da generazioni e l'introduzione di nuove regole di comportamento nei rapporti sociali come nella gestione della terra, la necessità di servirsi di una nuova lingua pressoché sconosciuta e di inserirsi in una cultura che fino ad allora non era stata nemmeno presa in considerazione come tale. Tutti questi fattori combinati tra loro e sommati ai precedenti suscitano una crescente sensazione di estraneità rispetto ad una realtà che sta cambiando velocemente e nella quale c'è sempre meno posto per gli italiani. Per descrivere quel tipo di percezione collettiva, la storiografia italiana più recente, e qui il riferimento è soprattutto ai lavori di Gloria Nemec, ha introdotto il concetto di spaesamento, che è divenuto la chiave interpretativa privilegiata cui fa ricorso per comprendere l'atmosfera in cui sono costretti a vivere nel dopoguerra gli istriani di lingua, di cultura e di sentimenti italiani. Istriani che, anche quando resistono più a lungo alle ondate repressive e dalle pressioni politiche del regime, finiscono per sentirsi stranieri in patria. Questa è l'espressione che ricorre più frequentemente nelle fonti della memoria. E si tratta evidentemente di una condizione lacerante che getta le fondamenta psicologiche per la scelta dell'abbandono del luogo d'origine. Legando quindi assieme, per concludere questa parte del discorso, tutti i diversi aspetti di cui abbiamo fatto menzione, vediamo come attraverso diverse vie e con ritmi diversi le comunità italiane dell'Istria finiscono per arrivare tutte alla medesima conclusione, vale a dire l'impossibilità di mantenere, nelle condizioni offerte dallo Stato jugoslavo, la propria identità nazionale. Dove il termine identità nazionale, e questo mi permetto di sottolinearlo perché credo sia importante, va inteso ben oltre la sola dimensione politico-ideologica, ma come complesso di modi di vivere e di sentire, secolarmente sedimentati, che danno significato all'esistenza di una comunità. È solo muovendo da tale conclusione che ha senso porsi in maniera non astratta il problema dell'effettiva libertà di scelta di cui possono disporre gli italiani di Fiume e dell'Istria, al di là del riconoscimento formale del diritto di opzione. Il punto, infatti, è costituito dalla valutazione delle alternative concrete a disposizione di chi, in una situazione specifica, riluttante a prendere la via dell'esilio, e in questo senso, con grande chiarezza, si è espresso ancora nel 1967 Theodor Weiter. Aperte virgolette. La fuga degli italiani, secondo il moderno diritto dei profughi, è da considerare un'espulsione di massa. È vero che tale fuga si configura come un atto apparentemente volontario, ma già l'opzione pressoché completa dei sud tirolesi per il trasferimento del Reich germanico dopo il 1939 mostra come dietro la volontà possa esserci una costrizione assoluta e ineludibile. Colui che, rifiutandosi di optare e non fuggendo dalla propria terra, si troverebbe esposto a persecuzioni di natura personale, politica, etnica, religiosa o economica, o verrebbe costretto a vivere in un regime che lo rende senza patria nella propria patria di origine, non compie volontariamente la scelta dell'emigrazione, ma è da considerarsi espulso dal proprio paese. Chiuse virgolette. Questa è una conclusione che io mi sento ancora oggi di sottoscrivere, anzi, della quale sono sempre più convinto, però, logicamente, è soltanto un'opinione su di una materia ancora abbastanza fluida. Pagina 110.